Un buongiorno a tutti da Wine News. Oggi è mercoledì 1 luglio, noi andiamo a vedere cosa propongono i giornali nazionali in tema di wine and food. Partiamo dal Corriere della Sera, dove Luciano Ferraro scrive: Chianti classico in cantina per garantire i prestiti MPS. Il vino come garanzia dei prestiti. Il Monte dei Paschi di Siena si è accordato con il consorzio del Chianti Classico per finanziare la ripresa delle aziende vitivinicole colpite dal calo delle vendite e dal crollo dell'enoturismo a causa della pandemia. Era già accaduto 11 anni fa con il Parmigiano Reggiano. La crisi, spiega il presidente del consorzio Giovanni Manetti, ha causato un problema di cassa alle imprese. Questo strumento finanziario permetterà di ottenere un prestito garantito dal vino in affinamento. Siamo i primi in Italia ad averlo messo a punto. L'iniziativa è partita dai vignaioli dopo l'estensione nel decreto Cura Italia al settore vino del pegno rotativo per i prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP. Abbiamo contattato la banca che ha più sportelli nel nostro territorio, il Monte dei Paschi di Siena, spiega Manetti. Abbiamo stabilito le regole di ingaggio con tassi di mercato molto interessanti. Al termine del periodo di prestito si può svincolare l'annata e vincolare quella successiva mantenendo un credito perpetuo. L'accordo è destinato a chi produce vino con le proprie uve, i vignaioli, quindi non gli imbottigliatori e gli industriali. Chi stabilirà quanto vale la garanzia sotto forma di bottiglie di liquido rosso? Saranno calcolati i prezzi medi delle camere di commercio riferiti al vino sfuso. Questo significa, calcola Manetti, che una cantina da 100 ettolitri potrà ottenere un prestito di oltre 22.000 euro, una di 1.000 ettolitri arriverà a più di 220.000 euro, cifra importante, uno stimolo per ripartire. Il consorzio raggruppa 515 aziende che producono 30 milioni di bottiglie ogni anno. La perdita media da gennaio a maggio è stata del 15% del fatturato. A giugno i primi segnali di ripresa, più 5% rispetto all'anno scorso, si è rimesso in moto l'export. Il Chianti Classico vende quasi 8 bottiglie su 10 lontano dall'Italia. Questo è quello che si legge sul Corriere della Sera. Invece, dal Sole 24 Ore, diverse segnalazioni. Iniziamo con quella di agricoltura, riforma rinviata al 2023. Il pezzo di Alessio Romeo: slittano le nuove regole che disciplinano 5 miliardi di sussidi destinati all'Italia. La riforma della politica agricola comune post 2020 entrerà in vigore, se tutto va bene, solo nel 2023. Ieri è stato raggiunto l'accordo politico tra i rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio UE, che chiude il trilogo istituzionale con la Commissione, che a 2 anni di distanza dall'avvio del negoziato per la riforma, prevista inizialmente per il 2021 in parallelo con il nuovo quadro finanziario dell'Unione, dovrà gettare la spugna e accettare una proroga biennale delle attuali regole. La proposta iniziale prevedeva un rinvio annuale fino al 31 dicembre 2022. È la prima volta nella storia della PAC che si verifica uno slittamento delle regole che disciplinano l'erogazione dei circa 60 miliardi annui di sussidi garantiti agli agricoltori europei, di cui 5 all'Italia. Da una parte l'accordo garantisce alle imprese agricole e agli stati membri che devono gestire un sistema complesso, una base giuridica certa per la gestione degli aiuti, dall'altra però certifica il fallimento del progetto di riforma della Commissione, le cui proposte risalgono addirittura al giugno 2018 e avrebbero dovuto garantire la semplificazione degli aiuti alle imprese, soprattutto dei vincoli ambientali che subordinano l'erogazione di una quota dei sussidi al rispetto da parte degli agricoltori di complicate regole sulla diversificazione produttiva, superate nell'attuale gestione solo grazie a continue deroghe. Questa una sintesi dell'articolo. Poi si parla anche di turismo. Il quadro è quello delle riaperture delle frontiere, scrive Beda Romano da Bruxelles: riaperte le frontiere d'Europa a 15 paesi, condizioni per la Cina. L'Italia manterrà in vigore l'isolamento fiduciari, la sorveglianza sanitaria. Dopo un lungo negoziato diplomatico, i 27 hanno deciso di riaprire le frontiere esterne dell'Unione Europea a 15 paesi, sulla scia di uno scemarsi dell'epidemia influenzale. La raccomandazione, approvata ieri dalla maggioranza qualificata e in vigore da oggi, lascia margini di manovra ai singoli governi. Il timore di alcuni è che, in mancanza di uno stretto coordinamento, i 27 possano rimettere in discussione la riapertura recente delle frontiere interne nell'area Schengen. I paesi sono Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia e Uruguay. Nella loro raccomandazione i 27 hanno inserito anche la Cina, purché vi sia reciprocità. La nota a piè di pagina sorprende, poiché il principio della reciprocità vale per tutti. In realtà, per la Cina la clausola è stata specificata per tentare, nel caso, di ammorbidire l'eventuale critica americana. Infatti, gli Stati Uniti, insieme a Brasile e Russia, sono stati esclusi dalla riapertura delle frontiere ai viaggi non essenziali. Questi paesi non rispettano il criterio epidemiologico Belgico deciso dai 27, i confini sono aperti, sono con paesi terzi che hanno controllato negli ultimi 14 giorni livelli simili o inferiori a quelli dell'Unione Europea. La lista verrà rivista ogni 2 settimane a seconda della situazione sanitaria in giro, per il mondo. L'Italia però ha confermato ieri sera che manterrà in vigore l'isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria per tutti i cittadini provenienti dai paesi extra Schengen. La misura si applicherà anche ai viaggiatori provenienti dai 15 paesi individuati dall'Unione. Questo chiaramente avrà un impatto sul già penalizzatissimo turismo. Infatti, accanto al pezzo dove si parla delle riaperture, Riconetti scrive: "Turismo senza USA e Russia, l'Italia perde i clienti del lusso, spallata per Banca Italia. Gli americani nel 2019 sono stati 4,4 milioni e hanno speso 5,5 miliardi. La spesa pro capite dei russi è di 173 euro al giorno." Palmucci dell'Enit che dice 67 miliardi a rischio perdita. Della cosa si occupa anche la Repubblica. L'Europa riapre ma non agli USA, strappo italiano, quarantena per tutti, il pezzo di Alberto D'Argenio e il commento del presidente di Federalberghi Bocca: senza americani il turismo non ha ossigeno, però perché noi spendiamo di meno. Dal Corriere della Sera invece vi segnaliamo brevemente il rapporto del Censis, il pezzo è firmato da Dario Di Vico: la scuola, la sanità e i consumi, cosa serve per la ripresa, i punti di forza e di debolezza del sistema Italia, il ruolo positivo dei sindaci e l'aumento dei risparmi. A ricostruire saranno i soggetti reali, non i piani a tavolino. Il rapporto del Censis sulla pandemia, insomma, si parla di tanti aspetti. In un passaggio dell'articolo si legge che durante la pandemia le famiglie hanno sperimentato un modello di consumo essenzialista, fatto di cibo, bevande e telecomunicazioni. Cosa ne resterà, ci si chiede, non è detto che continuerà, anzi è facile prevedere nuovi processi di adattamento, un tema insomma con cui dovranno fare i conti anche tutte le imprese dell'agricoltura e del wine and food. Ancora brevemente vi segnaliamo, sempre dal Corriere della Sera, il pezzo di Alessandra Puato: il declino dei contanti, crescono i pagamenti, anche i negozianti dicono sì. La ricerca ASTA per Mastercard rileva che un italiano su 4 pensa di abbandonare banconote e monetine, sempre più esercenti si convertono alle tecnologie. I casi di grandi catene, c'è Sami Hale, c'è ODS Lunga, la catena italiana di supermercati, che dice: fare la spesa dallo smartphone oggi è normale, in passato ci sarebbero voluti anni per registrare una crescita simile nei pagamenti digitali. Il Covid ha accelerato questo processo. Anche il caso della catena Roadhouse Restaurant: si può pagare direttamente dalla tavola, pagamento al tavolo, menù digitale, booking e takeaway online. Già ne facevamo uso, ma ora sono aspetti centrali, dice Nicolas Bigard, CEO della catena Roadhouse Restaurant. Ancora brevemente una notizia riportata da tutti i quotidiani, ve la segnaliamo dal Sole 24 Ore. Scrive Isabella Bufacchi: presidenza tedesca al via, 6 mesi per rilanciare l'Europa, inizia il semestre di presidenza del Consiglio europeo da parte della Germania, programma nutrito e ambizioso per una Merkel ai massimi della popolarità, recovery fund digitale ma anche ambiente e migrazione tra le priorità del semestre. Ancora una breve dal Sole 24 Ore: ricavi in crescita per Cheerfood, pur ricavi e investimenti per Cheerfood, la cooperativa leader nella ristorazione collettiva chiude il 2019 con oltre 100 milioni di pasti serviti grazie al lavoro di 13.000 persone e ricavi consolidati per 686 milioni, con un utile di 7,1 milioni in crescita. BluBet, divisione dedicata al welfare e alle attività di ristorazione commerciale. In chiusura vi segnaliamo l'inserto "Dove Travel Issue" del Corriere della Sera, dedicato all'estate 2020, in copertina il Cilento, la Valle d'Aosta e la Sicilia, ma chiaramente parlando di turismo si parla molto anche di enogastronomia, in particolare raccontando itinerari come quello dei Colli Euganei, del Friuli Venezia Giulia, tra vigneti, abbazia, città romane, riserve naturali, ma anche del Conero a proposito delle Marche. Con questa segnalazione chiudiamo la rassegna stampa di oggi, vi ringraziamo per essere stati con noi e rinnoviamo l'appuntamento a domani, come sempre, su Wine News.